questo è un episodio specialissimo.
Sì, perché è Halloween.
È Hallows Eve!
Yeah!
In più noi ieri, per te, eravamo a Lucca, e invece noi che registriamo ancora non sappiamo se saremo pessime.
Se com'è andata, cosa è successo, non sapevo niente, questa cosa è assai strana e mi mette ancora più ansia di quella che ho normalmente se ci penso.
Esatto, infatti cerchiamo di non pensarci.
No, esatto. Cosa fate ad Halloween? Cosa avete fatto? Cosa farete? Raccontatecelo.
Qual è il dolcetto preferito?
Sì,
qual è il tuo dolcetto preferito?
Allora, aspetta, perché dolcetto, perché io sono molto, cioè io tengo molto ai dolci.
Puntigliosa.
Sì. Allora, con dolcetto intendi caramelle o qualsiasi dolce confezionato ever?
Forse intendo le barrette di cioccolato e...
Vabbè, allora facile. Allora, il mio cioccolato preferito della vita... È il Choccorì.
Ma Marti, ma cosa dici? Ma cosa dici?
Che non lo fanno più dagli anni 60.
Ci sarà la sua brava ragione.
No, il mio cioccolato preferito è quello con dentro i cereali, che fa crunch crunch.
Tu hai saputo, vero, la notizia, almeno io l'ho letta su Instagram, non so se è vera, ma che cambiano il nome del Kinder Cereali?
Ecco, il Kinder Cereali non mi piace. Come lo chiamano?
Se è vero, Kinder Country.
Yeeha!
Kinder Redneck.
No, però, allora, questa cosa è seria, perché, per esempio, adesso simposio sul cioccolato. C'è un posto a Lugano in Svizzera, che è una cioccolateria figa, quelle belle, ricche, che fa delle lastre di cioccolato, quindi la conosci per forza. Lì fanno il cioccolato più buono mai mangiato nella mia esistenza, in particolare con i cereali dentro, ma tipo proprio con i con i pezzi di cornflakes, ed è tutto crunchy crunchy ed è buonissimo. Quello è il mio cioccolato prefe, però non disdegno il resto, ecco.
Io sono più terra terra e dico che la mia barretta preferita è lo Snickers.
Anche quello è molto buono. Tra quelle commerciali, lo Snickers è quello più
è
buono.
È superiore a tutti gli altri.
È superiore.
Per quanto Milky Way...
Non l'ho mai mangiato Milky Way.
È una roba che c'è talmente tanto mu che dopo non puoi comunicare con i tuoi simili.
Ok, cioè, buono. Sì. Allora è buono.
Esatto. Quindi allora stasera, quando sarai in giro a fare dolcetto scherzetto, pretendi Snickers e Milky Way.
Se non ce l'hanno, vai a comprartelo.
e te li fai da soli i dolcetti e gli scherzetti.
Esatto.
Allora, questo episodio di Halloween, noi ci eravamo dette, Vez, lo facciamo tematico. Intanto, ciao. Sì. Questo, come al solito, a 3 minuti dall'inizio è Bouquet of Madness.
Yes.
Se hai aspettato fino adesso per sentirtelo dire, è magnifico, però forse sì. Paura di no.
Noi siamo sempre la Fred e la Marti, decidi tu quale delle due è chi.
Come più ti aggrada assegnare le voci ai nomi.
Sì.
Le istruzioni per questo episodio erano divertente, tra virgolette, perché comunque è sempre Bouquet of Madness. Irrisolto / paranormale.
Non ho beccato nessuno dei tre.
Io secondo me ho esagerato, non lo so. Vabbè.
Allora, ormai sappiamo che quando diamo delle linee guida non le becchiamo, quindi siccome dovremmo evitare, per il futuro segnate, evitare.
Io voglio mettere a registro che anche stavolta io sono arrivata dall'intern con 3 proposte. Gliele ho riassunte.
Ancora?
Sì. E gli ho detto, scegli tu quale vuoi. E lui mi ha indirizzato
qui. Non devi fare questa cosa, lui non sa.
Ma invece io così me ne lavo le mani, cioè io faccio Pilato.
Ma non è giusto, perché lui, io a lui non spiego niente, dico solo faccio questo. Lui non è che indaga oltre, quindi non va bene.
Dici che è stato un grave errore tattico il mio.
Sì, assolutamente. Anche perché l'altra volta che l'hai fatto non c'entravano niente l'uno con l'altro i casi.
Zero,
quindi...
però posso dire è colpa sua.
Vabbè, ok.
Vuoi mettere?
Va bene. Quindi va bene, io vabbè. Non dico niente. Dirò quando toccherà a me, quindi subito, perché penso tocchi a me. Tocca a me?
Che numero è questo?
No, non tocca a me.
No, 46, è mio!
Prego! Muahahaha.
Allora, era divertente. Irrisolto paranormale, no?
Sì.
Cioè, questi erano gli indizi.
Sì, sì.
Allora io, cerca che ti ricerca, ho pensato di raccontarti del Adolphus Hotel a Dallas.
Oh, non so nulla.
No, cioè, allora, questo posto è grottesco.
Andiamoci subito!
No! Per una lunga serie di ragioni. Okay. È talmente infestato a questo punto che è paradossale. Probabilmente ci saranno dei momenti che racconterò in modo genuinamente comico, magari pure un po' troppo, però tieni presente che quando dico divertente è come mm-hmm. quando lo dice la Marti, caso leggero.
Ok, insomma, bene.
Non ho contato quanti morti, però è una bella asterisco infilata.
Ok, benissimo.
Questo posto è il delirio. Ti fa chiedere, cioè Vez, quanta roba tragica può succedere in un posto solo? Sappi intanto che al di là della storia che vado or ora a raccontarti, la Dollfuss è tuttora in funzione, resta come dall'inizio dei suoi giorni un albergo di lusso e mm-hmm. anche questo come dall'inizio dei suoi giorni infestato fino alla punta dei capelli proprio. Oggi fa parte della catena Marriott che ha questa, la chiamano virgolette, collezione di alberghi storici, cioè con la personalità, no?
Sì, sì, sì.
Ci organizzano degustazioni di tè e se vuoi passarci una notte, una qualunque, in mezzo alla settimana, ci ho guardato, questa settimana c'è posto, sono 200 sacchi, base.
No, allora, no, niente.
E poi si va a salire. L'internet mi dice anche che l'albergo appare per un istante e con l'insegna poco visibile nei primi 2 minuti del primo film di Borat.
Ok, bello.
Adolphus è stato voluto e costruito e battezzato da Adolphus Bush.
Ah,
non Bush dei presidenti.
Ok.
È scritto B-U-S-C-H
okay.
Ed è il fondatore della Anheuser-Busch. È tedesco.
Ok.
È di origine tedesche. È un'azienda di bevande analcoliche e alcoliche che per oltre un secolo è stato il principale produttore di birra americano e nel loro catalogo hanno marchi tipo, non so, Budweiser.
Ah, ok. Quindi roba grossa.
Sì, proprio 2 lire 2. La leggenda vuole che Adolphus abbia donato l'albergo a Dallas per ringraziarli, cioè per ringraziare la città dell'entusiastica accoglienza riservata alla sua birra.
Okay.
Però pare che in realtà la città di Dallas nel 1910 si sia tipo guardata in tasca e si è detta abbiamo un sacco di soldi, l'economia sta andando benissimo, sai cos'è che ci manca, Vez? Ci manca l'albergone.
Ah, ok. Beh, vero.
Mi serve il mega albergo di lusso. Allora chiamano Adolphus e gli dicono, ce lo costruisci? E lui, ma Vez, scherzi, certo.
Ma certo, sono qui apposta. Ma
con piacere anche. Spende $1 miliardo nel 1910, che non so come convertire in euro. Penso tipo uno spaventiliardo di paper dollari.
Un sacco di soldi.
Un sacchissimo. Tutt'oggi però penso che la cosa in cui spendono di più sia lo staff, perché alla reception le lamentele sono all'ordine del giorno.
Ok.
Gli ospiti lamentano, in particolare di notte, rumori inspiegabili e l'elenco è consistente. Si sente gente che corre per i corridoi, poi apri la porta e non c'è nessuno, si sente il suono di una band che suona musica swing, sbattono le porte, si aprono le finestre a raglio, le televisioni si accendono, gli ascensori hanno vita propria. E a questo proposito, nelle fonti c'è un video del 2009 in cui c'è... Sai quei pezzi degli ingressi degli alberghi che sono proprio solo ascensori, no? Sono delle anse con... credo siano 6 ascensori.
Sì.
Sono tutti impazziti. Sono lì che aprono e chiudono le porte con le voci meccaniche che fanno going up, going down, going down. E intanto tutti i telefoni di servizio suonano, squillano.
Oddio, che ansia.
Sì. È la volta che fossi lì, persino io prenderei le scale.
Sì.
Alcuni si sentono seguiti, guardati, c'è chi si sente fare tap tap sulla spalla. E pare che capiti spesso che qualcuno faccia check out nel mezzo della notte perché non ce la fanno, devono andare via. Una delle cose più frequenti è che si senta rumore di grandi feste e tutti puntano il dito al 19° piano. E anche di questo c'è un video linkato nelle fonti. Cioè questo matto scocomerato ci è andato, mentre lo stavano ristrutturando, con peraltro quel macchinino, quello che capta le frequenze per cui senti le voci dei fantasmi.
Tipo la spirit box, quelle...
Sì.
Ok.
Sì. E poi tipo, io mi chiamo Rob, vuoi comunicare con me? E poi si sentono tutti...
Oddio.
No, è una roba da perderci il sonno. Il punto è che al 19° piano, negli anni 20, c'era questa gigantesca sala da ballo, con uno scalone che a sua volta sembra essere al centro delle manifestazioni soprannaturali, ed è da lì che sembra si senta venire più spesso la musica. Il che ha, diciamo, un suo senso, visto che in quella sala da ballo ha suonato la crème della crème della musica dell'epoca, tra cui per esempio Glenn Miller, che è difficile da dire veloce, Glenn Miller. Comunque, allora, Adolphus fa disegnare l'albergo nello stile neoclassico dell'Accademia di Belle Arti di Parigi, ingaggia questi mega architetti di St. Louis, che hanno costruito tutti gli alberghi famosi dell'epoca, però quelli belli, quindi non il Cecil.
Ok, quindi Cecil, no.
Obiettivamente il Cecil sembra una scatola.
Sì, è proprio bruttino.
Sì. L'Adolphus è alto 22 piani, ci sono dettagli architettonici inusuali, tipo una torretta bottiglia di birra per via della forma che ha,
Ma
e bassorilievi.
anche per via di Adolfus, immagino,
Penso di sì, sì, che sia il
Ok.
simbolo. Bassorilievi di ispirazione classica con fiori, divinità greche, animali mitologici, non si bada a spese, cheat.
Esatto, ok. Dinosauri.
Esatto. Appena l'albergo apre, il 5 ottobre del 1912, succedono due cose. Primo, diplomatici reali, gente famosa, va a stare all'Adolphus come se fosse gratis. Poi, cioè, non lo so, magari per la pubblicità per loro era gratis, non lo so. Roosevelt ci ha fatto il compleanno, tipo
Che
noleggiare
bello.
McDonald's.
Ok. Ma me lo immagino tipo con i cappellini, me lo immagino,
Esatto.
le
E anche.
trombette. Esatto.
Poi ci va la regina Elisabetta, Rudolf Valentino, cioè proprio gli ultimi della lista.
Sacco di gente.
L'altra cosa assurda succede a 2 settimane dall'inizio dell'attività, cioè il 20 di ottobre. Ed è la prima morte assurda. È un cameriere italiano.
Ecco,
Perché, cioè, e chi ci finisce?
certo.
Si è appena trasferito da Chicago per andare a lavorare all'Adolphus e sta andando verso l'ascensore, nell'ingresso. Qualcuno lo chiama e quindi lui si volta mentre sta andando verso l'ascensore per rispondere e va verso la cabina camminando all'indietro, solo che non si accorge che quella è già partita e quindi, boom, giù per la tromba delle scale 2 piani.
Oddio, che cosa orribile.
Ecco, diciamo che il tuo rapporto con gli ascensori dopo questo episodio potrebbe essere un po' compromesso. Provano a salvarlo con avveniristiche tecniche chirurgiche, ma purtroppo muore dopo poche ore. 7 mesi dopo, 13 maggio 1913, un assicuratore di 45 anni, che è originario del New Hampshire, è a Dallas per lavoro e sta all'Adolphus. Quindi fa una cena con amici e colleghi e poi vanno a fare due passi. Durante sta passeggiata l'assicuratore non si sente bene, si accascia sul marciapiede. Allora gli amici lo tirano su e lo aiutano a tornare in albergo. Lo riportano in camera, quello mezz'ora dopo è morto.
Bene.
Causa della morte, virgolette, indigestione o apoplessia, che all'epoca era un po' il termine generale per dire è morto.
Ok.
10 ottobre 1913, sempre. Quindi dopo appena un anno di attività dall'albergo, e magari non c'entra, però muore Adolphus.
Attenzione.
Sì.
Ma muore
Vabbè, cioè,
nell'albergo?
no,
Ah,
muore,
ok.
primo muore mentre era in vacanza, e poi adesso non è che voglio dire sei vecchio, quindi devi morire, però
No.
aveva 74 anni nel
Vabbè.
1913, quindi insomma. Ok.
Sì.
2 anni dopo, un po' meno, un anno e mezzo dopo, il giovane rappresentante di una ditta di cementi si scusa anche lui da una cena di lavoro. E torna su dalla sala da pranzo dell'Adolphus e va in camera. Dopo breve tempo si butta sul letto in preda alle convulsioni. Quando gli altri non lo vedono tornare, vanno a controllare come stia e lo trovano morto.
Ma a
Con una
sto
bottiglia.
punto, cioè a sto punto è colpa delle cucine, cioè se muoiono tutti a cena.
Aspetta, perché questo è
Ah,
squisito
ok,
proprio.
scusa, prego.
Sul pavimento della stanza c'è una bottiglietta vuota per un terzo con scritto veleno.
Ah, ok.
E nella stanza c'è anche un bigliettino indirizzato al patrigno del giovane che dice: ho preso la bottiglietta sbagliata. Voglio bene a tutti voi. Questo perché sta bottiglietta di veleno è uguale a quella del colluttorio.
No, scusa, no. Allora, voglio sapere la dinamica, cioè, ma...
Questo è tutto quello che si sa. Tieni presente che questa timeline è una fonte soltanto di questa giornalista che si è fatta un mazzo così è andata a vedersi le microfiche, i giornali, e li ha messi tutti in ordine cronologico, però non si sa molto più di così. Non so neanche i nomi, purtroppo, hai
Cioè,
visto? Ne di nessuna vittima.
ma quindi lui si è avvelenato, si è reso conto e ha scritto il biglietto per
Secondo me
dire
sì.
ho sbagliato, scus.
Ti rendi conto? Sì,
Ma perché?
ops.
Ups. Ma perché esisteva una bottiglia con scritto veleno? Vabbè.
Tra l'altro, ma cioè, se quindi si somigliano, magari non la tenere in bagno.
No, infatti.
Vabbè. 26 dicembre 1917, il ragazzo ha detto a uno degli ascensori, sai quello che pigia i bottoni per gli altri,
Gran
eh?
Budapest.
Esatto. Fa scendere gli ospiti al sesto piano, quelli che dovevano scendere lì, e per fare loro spazio scende un attimo anche lui, poi fa per tornare, l'ascensore si è spostato e lui giù per la tromba delle scale 30 metri.
Bene.
Il 22 ottobre uno dei cuochi si affaccia alla tromba dell'ascensore per vedere dove sia l'ascensore e viene prontamente decapitato dalla cabina che sta passando in quel momento.
Ok.
Negli anni 30, e non ho più dettagli di così, di nuovo non ho nomi, non ho neanche la data esatta, però scatta quella che è una delle leggende fondanti della Dollfuss, cioè quella della sposa abbandonata. Pare che una ragazza dovesse sposarsi proprio su quella mitica scalinata superscenica del 19° piano. Fidanzato non si presenta, lei si impicca proprio sopra la fatale rampa di
Ok. Oh
scale.
no.
Da allora gli avvistamenti e le testimonianze dal 19° piano includono anche suono di donna che piange, passi veloci lungo il corridoio e la sposa appare lei stessa, specialmente se c'è una festa. E spesso quando c'è il fantasma della sposa si sente lontano il suono di un carillon,
Oddio.
che non è per niente creepy, proprio.
No. Ma ho una domanda, visto che adesso poi magari la domanda va fatta alla fine, la faccio adesso lo stesso. Ma in tutti questi secoli di fenomeni ci saranno un sacco di documenti, foto,
Tieni presente
video.
che questi sono 7 anni, non sono. Cioè, tutto questo succede.
No, ok, però adesso, visto che sarà un famoso luogo infestato e tutti andranno lì.
Beh, non così tanti perché non è, a livello economico non è molto accessibile.
Ah, ok.
È un posto che oggi comunque è molto famoso perché ha delle stanze per conferenze tali per cui ci fanno i mega simposi e cose del genere. Quindi, tipo, appunto, tu e io non ci possiamo andare.
Ok.
Anche perché, a parte che siamo sempre vestite come due scappate di casa, poi non ci abbiamo una lira, cioè
Però
non.
scusa, se tu ti puoi permettere una stanza in questo posto, chi se ne frega di come vai in giro vestito? Cioè, nel senso, puoi anche andare in infradito, in Bermuda, cioè, nel senso.
A cacciare i fantasmi.
Esatto, vabbè.
Il 21 febbraio c'è una, del 1930 c'è una modella che ha appuntamento con un designer di moda, devono imbastire le sfilate primaverili. Quando arriva alla stanza dell'uomo, lui non c'è, però una delle zanzariere delle finestre è strappata. La modella avverte il personale, si mettono tutti alla ricerca, trovano il corpo dell'uomo in un pozzo di areazione. Visto che la modella accenna alla polizia che ultimamente l'uomo era un po' giù di morale, quelli non ci possono credere, prendono la palla al balzo, buona suicidio.
Certo.
Effettivamente, se è vero, l'uomo si è buttato dall'ottavo piano come un tuffo, perché il suo corpo ha perforato e trapassato il tetto di ferro zincato del cortile sottostante, finendo dentro il condotto di areazione dove ha proseguito ancora un po'. E si è fermato incastrandosi tra le pale del potente ventilatore.
How? Ecco. Vabbè.
Il dettaglio, stavo per dire il dettaglio macabro, ma non è che le altre cose siano molto meglio, è che di tutto questo si accorgono nel momento in cui succede in cucina, perché per via del botto nel condotto di areazione, tutte le ventole fanno degli sbuffi d'aria per via dell'impatto.
Oddio. Ma dov'è che è la parte che era divertente di questo caso?
Che non ho ancora finito.
Ok, no, perché sembra quasi un caso mio, no? Divertente, 25 miliardi di morti.
Io l'avevo detto però
Ok,
subito
scusate,
all'inizio,
certo.
eh? Nel 33 un bambino si arrampica sul davanzale della finestra per guardare una band che suona per strada e la zanzariera si stacca. Qua passiamo 7 anni di pace, poi tutto ricomincia nel 50, quando un uomo si affaccia a una finestra dell'11° piano, urlando per favore qualcuno mi aiuti. Ed è qualche minuto, insomma, per cui è sufficiente perché si fermi una piccola folla per strada, abbastanza perché ci sia del pubblico quando l'uomo con i vestiti in fiamme precipita dalla finestra. Quindi ovviamente tutti pensano che abbia saltato per cercare di sottrarsi alle fiamme, no? Quindi arrivano di corsa i vigili del fuoco, di corsa quanto potevano arrivare nel 40, ma comunque il custode notturno dell'albergo si comporta con i vigili del fuoco con infinita flemma. E dà loro il piano sbagliato.
Vabbè, un genio.
C'è anche da dire che quando quelli arrivano su, non c'era nessun incendio.
Cioè, quindi questo si è dato fuoco oppure un fantasma gli ha detto: tieni, questa è benzina, cospargiti.
Guarda, io riporto i
I
dati che ho
dati,
trovato.
ok.
Di lì a qualche giorno fanno un'approfondita indagine, sempre per l'epoca, per controllare che le norme di sicurezza dell'albergo fossero in regola. E
Grazie.
di nuovo, per il 40 lo erano. Però per essere più tranquilli, mettici un pin in questa cosa, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Dallas installa equipaggiamento aggiuntivo nell'ingresso dell'albergo e c'è una foto di questo momento tra le fonti. Niente, l'ho trovato molto interessante come dato d'archivio. E magari, cioè, tutte queste attrezzature qua in più aiutano. Però il prossimo è quest'uomo di Dallas che si addormenta fumando. Slow
Vabbè,
clap.
ok.
Aspetta, perché si sveglia al volo perché stanno bruciando lenzuola e cuscino. Lui li prende, li mette nella vasca da bagno, tipo li bagna un po' con la doccetta e poi torna a dormire. Solo che il fuoco divampa di nuovo e...
Ricordiamo che se ti addormenti vicino a un camino fumando potresti restare solo con i piedi ed è una pozza di grasso. L'abbiamo imparato in un
Noi lo
bomb.
sappiamo.
Sì.
Poi arriviamo al 55, una cameriera entra per rifare una stanza, trova l'occupante, che è un rappresentante di Houston, 36 anni, morto all'interno della stanza. La morte viene determinata come naturale causata da alcolismo acuto. Ok? Nel 59 il corpo di una ragazza di 25 anni viene ritrovata sul fondo di un piccolo cortile a 14 piani dalla stanza in cui stava. Più che un cortile, questo coso è un pertugio, quindi il corpo sbatte di qua e di là, cadendo. Questo è l'unico caso dove, se non altro, c'è un colpevole, nel senso che questa non è caduta così e qualcuno l'ha spinta. Anni dopo viene arrestato questo tale Willie Philpott, che una volta catturato ha confessato tutto allo sbanderno di crimini orrendi di cui si era macchiato, incluso l'omicidio della giovane Alla Dolphus. Dice che era stato assunto dal di lei protettore per portarle da mangiare e quando era lì ha cominciato a sentire queste contrazioni alla mano, quindi non è riuscito a trattenersi, l'ha strangolata e l'ha buttata dalla finestra.
Ok.
Ispirato.
Ma in questa fase non c'è ancora la gente che dice: è un hotel maledetto, ci sono tutti a posto, tutti tranquilli.
Io sospetto che o è molto bello e quindi la gente se ne frega, perché guarda che a sto punto sono tanti, eh.
Infatti.
Chiudiamo in modo palindromo, perché il 15 marzo del 71 c'è un ospite che deve caricare in ascensore dell'attrezzatura musicale perché fa parte della band e chiede al portiere: mi guarda se la cabina è al secondo piano? Il portiere si volta, risponde: sì, è qui. Entra nell'ascensore che però invece non c'è e quindi anche lui giù per la tromba dell'ascensore.
Ma che problemi ha la gente con gli ascensori? Cioè,
Ma che problemi ha la Dolphus con gli
sì, la
ascensori?
Dolphus, esatto.
Dal momento in cui è stato costruito, la Dolphus è stato ampliato varie volte, arrivando a un totale massimo di 1200 camere.
Madonna.
C'è anche un ristorante sul tetto che aveva fatto della Dolphus un punto di riferimento durante i ruggenti anni 20 e anche durante la depressione, dove mi aspetto che le regole anti-alcol non fossero proprio rispettate. Vabbè. È stato il più grande albergo completamente climatizzato del mondo ed era incluso nel Green Book.
Ah, ok.
È stato poi ridimensionato per offrire stanze più grandi, per cui adesso sono 407 le stanze e in più ci sono, aspetta, la Grand Ballroom, che è un salone da ballo di ispirazione rinascimentale, la Century Room, 5 aule conferenze e sale riunioni ed è nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici. L'elenco dei miglioramenti fatti alla Dolphus è lunghissimo, però io, nonostante tutte queste meraviglie in fatto di stanze, marmi, ricchi premi, cotillon e i piumini di oca, Non ho trovato da nessuna parte info sugli ascensori, che secondo me.
Era quella più cruciale, sì.
Esatto. Io ho già finito.
Ah, fine, ma quindi, no, quindi no, cioè non possiamo secondo te aggiungerlo al nostro road trip di Bom?
Se stiamo al primo piano e andiamo sempre a piedi, sì. Io gli ascensori alla Dolphus non li prendo.
Questo però, allora, no, quello neanch'io, però non l'avevo mai sentito perché solitamente di alberghi americani se ne parla spesso, quello tipo di a cui hanno, che è ispirato Shining, poi ce n'è un altro famoso che non mi ricordo, questo qua invece non l'avevo mai sentito, forse appunto perché è super mega costoso anche ancora adesso e nessuno ci va perché...
Ti giuro che non ho spiegazioni ragionevoli, non lo so perché.
O forse loro stessi non sono i primi a lucrare sulla fama di albergo infestato?
Sul loro sito effettivamente non è che si perdano via tantissimo, però non schivano la cosa.
Però diciamo che non è, cioè quando entri sul sito non è la prima cosa. Ah, haunted hotel.
No, però immagino, non so, forse è una cosa per le persone molto ricche, tipo, oh, un fantasma interessante. No, tra una tartina di salmone, non lo so.
No, però, cioè, a me piacerebbe, io mi cagherei addosso tantissimo, però mi piacerebbe andare in uno di questi posti, cioè di questi hotel enormi, giganteschi, che qua ce ne sono alcuni, ma non così grossi, mega galattici, con una storia molto molto lunga, che hanno visto qualunque cosa e sentire captare le
Io in
energie.
quello di Shining andrei volentieri.
Anch'io, che ci ha fatto il video Glam & Gore, se non sbaglio. Sì, carino. Però ci andrei senza
Sì, anch'io.
attrezzatura, perché
No, 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 cioè io
mi
non
cago.
voglio le frequenze strane, nope.
No.
L'unica cosa che mi ha lasciato perplessa e che mi ha fatto dubitare di questo caso è il fatto che non abbia trovato nessun nome. Mi sono chiesta se in mezzo o quanto di tutto questo siano un po' leggende metropolitane, perché comunque, cioè, non c'è neanche il nome di una vittima. Abbiamo il nome di un assassino e basta. Non lo so. Cosa ne pensi dell'Adolphus? Si
Non lo
sta
so.
comodi, che ci sono i piumini morbidi e il marmo in bagno?
Oh, se capitate a Dallas, fatecelo sapere che vi
Esatto.
mandiamo. Potremmo anche finanziarvi, chi lo so.
L'hai trovato divertentissimo,
Divertentissimo,
eh?
guarda, proprio mi stavo pisciando. No, beh, la cosa del veleno è effettivamente un po' paperissima,
Secondo me anche l'uomo
però.
in fiamme. Cioè
L'uomo in
l'immagine
fiamme
dell'uomo
anche,
in
sì.
fiamme. Vabbè.
Sì.
Quando diciamo ridere, scusa, è sempre con tanti
Sì,
asterischi, è dietro,
certo.
inutile dirsi.
Ovvio. No, ovvio, ovvio. No, però effettivamente volevamo fare dei casi un po' più leggerini per Halloween, perché sì, è una festa che ha dietro un significato profondo, però solitamente si scherza anche, quindi nessuna delle due però ha centrato l'obiettivo.
No, eh.
Infatti, allora io solitamente inizio tutti i casi dicendo è un caso strano. Questo è veramente un caso strano, nel senso che non è un caso. È una cosa
Ok. È
che
successa una cosa.
sì, è una cosa perché ed è ho scelto di parlare di questo argomento perché per certi versi è vicino a me. Allora. No,
Cosa stai per dirmi?
allora, tu sai meglio di me sicuramente che nei secoli, nella storia dell'uomo, il folklore, le tradizioni popolari le superstizioni hanno tentato di spiegare alcuni fenomeni, dai lampi ad alcuni fenomeni fisici, psichici, qualunque cosa, e lo hanno fatto ricorrendo spesso al soprannaturale. Sì, una cosa che si sa. E una di queste spiegazioni, di questi, diciamo, costrutti, senti
Parli
come parlo
bello.
colto. Ho fatto le scuole alte. Una di queste che è nata per spiegare qualcosa è proprio la Witching Hour, l'ora delle streghe.
Ma quindi hai fatto un catalogo anche tu?
Sì, ho fatto un catalogo. È l'ora delle streghe, ora del diavolo. Cioè un mo momento della notte a cui vengono associati eventi paranormali, apparizioni di demoni, fantasmi, quella fase della notte in cui il mondo ultraterreno solitamente si fa più vicino a noi comuni mortali.
Il velo
E su
si assottiglia.
questa, esatto, il velo si fa più sottile. E ci sono varie ipotesi sull'orario esatto di questa fase della notte. Secondo alcuni è proprio la mezzanotte, secondo altri invece sono le 3 di notte. Alcuni invece dicono no, è più tra le 2 e le 4, insomma ci sono varie scuole di pensiero. Di fatto il primo cenno storico, proprio la prima volta che il nome Witching Hour compare, risale al 1835, anche se in realtà pare essere più antico, intorno al 1500, quando la Chiesa Cattolica iniziò a proibire qualunque tipo di attività notturna, dopo
Certo.
le 3 di notte, perché se lo fai sei una strega.
Sei una strega, chiaro. Sei in combutta col demonio.
Esatto. Poi, vabbè, ovviamente il fatto delle 3 di notte deriva appunto dalla questione della Trinità, come una sorta di voler sbeffeggiare la Sacra Trinità, ed era quindi l'orario perfetto per attività malefiche. Inoltre, secondo uno studio invece moderno, recente, non tanto recente in realtà, però le 3 di notte sono proprio il momento in cui il livello di melatonina nel corpo ha il suo picco, chiaramente in una persona con un ritmo sonno-veglia equilibrato, quindi non
Adesso
la
lo stai
fredda.
dicendo per me? Ok.
No, nel senso, cioè, è una cosa che va detta, perché chiaramente se uno vive al contrario e quindi sta sveglio di notte, non è così, però quando se uno ha una vita equilibrata, di solito le 3 di notte è il momento in cui c'è il picco di melatonina. E durante questo picco di melatonina, solitamente c'è anche la fase REM, che è quella più profonda, in cui la frequenza cardiaca è più lenta, la temperatura corporea si riduce e il respiro si fa a volte irregolare. Di conseguenza, un risveglio improvviso in questa fase potrebbe causare agitazione, disorientamento e altri problemi. E è proprio nella fase REM che possono occorrere alcune problematiche legate ai disturbi parasonnici, che è un nome che ho imparato scrivendo questo caso, che
Bello.
sono tutti disturbi del sonno, quindi incubi, paralisi notturna. Una cosa che ho imparato che non sapevo, che si chiama Rapid Eye Movement, che praticamente è una cosa agghiacciante, cioè è un
Ma no,
disturbo
è
del
REM,
sonno.
cioè per quello che si chiama fase REM.
Sì, però è un disturbo della fase REM, che praticamente chi ha questo disturbo, praticamente mettono in scena, cioè act out i sogni. I movimenti che fanno nel sogno li fanno davvero, e quindi possono essere un pericolo per loro stessi e per chi dorme
Ma
con
è
loro. Sì.
diffusa questa cosa?
No, non è diffusa, però può succedere. E infine, chiaramente, anche il sonnambulismo. Perché parlavo di me? Perché io ho avuto. Ero sonnambula da piccola, ma tipo tutte le notti. Quindi la credenza popolare era che durante quell'ora della notte le forze del male riuscissero a guidare il volere dei mortali e portarli a commettere atti
Ma
terribili.
certo, scema
Certo,
io che non ci ho
perché.
pensato.
Quindi c'era questa sorta di trance in cui l'umano è ignaro di tutto sotto questo incantesimo, e poi si sveglierà sempre troppo tardi, quando ormai il danno è fatto. E proprio il sonnambulismo, in antichità era profondamente legato ai racconti di possessione demoniaca, fenomeni paranormali, ed era considerato una maledizione. Infatti, ci sono, per esempio, tantissime leggende di spiriti che rapiscono i bambini nella notte. E infatti si pensa che queste leggende possano essere legate al sonnambulismo, perché il sonnambulismo ha una percentuale molto più alta nei bambini. E quindi potrebbe tranquillamente essere il bambino che si allontana nella notte da solo, ma che in realtà è lo spirito che lo attira a sé, facendolo alzare. E nel Medioevo le famiglie in cui qualcuno aveva manifestato sonnambulismo venivano allontanate dalla comunità, perché si pensava che fosse contagioso, che fosse un marchio del demonio. Perché certo.
Ok.
E a un certo punto, nel XVIII secolo, il filosofo e scienziato tedesco dottor Karl Reichenbach, come le
Come le
cascate,
cascate.
sì, che è quello che ci ha donato la paraffina, se ti
Ok,
interessa,
grazie
tra le
Carl.
altre cose, grazie, fece un lungo studio sul sonnambulismo, perché studiò molti pazienti sonnambuli. E lui collegò il fenomeno a quella che lui chiamò Odic Force, forza odica, che deriva dal nome di Odino, della divinità norrena. Disse che praticamente esiste questo campo di energia vitale combinato con elettricità, magnetismo e calore emanato da ogni cosa sul nostro pianeta.
È olistico, quindi, ok.
Sì. È un po' sì. Le persone affette da sonnambulismo, isteria e altre condizioni della mente, secondo lui, potevano mettersi in connessione con questa forza intrinseca in tutte le cose e quindi erano definite sensitive. Chiaramente la comunità scientifica gli ha detto: che cavolo stai dicendo? Vai a zappare. Invece la comunità più, diciamo, esoterica, bravo, hai ragione. Nel Rinascimento chiaramente la percezione inizia a variare, da possessione diventa disturbo della mente, del sonno, eccetera, eccetera. Oggi sappiamo che il sonnambulismo appunto avviene nella fase REM, è un disturbo familiare e nell'80% dei casi chi ne soffre ha un parente di primo grado affetto da sonnambulismo. Le cause però sono discordanti, non si sa veramente da cosa è causato. Studi recenti dicono che forse c'entra una causa genetica di un cromosoma, però il gene non si è ancora trovato, quindi è ancora tutto un po' così. Perché parlo così tanto di sonnambulismo? Perché arriviamo al signor Willis Bowshears, sergente Willis Bowshears. Era un militare americano di base in Inghilterra che un giorno confessò di aver strangolato una donna di nome Jean Constable il giorno di Capodanno del 1961. Confessò, ma disse di averlo fatto mentre dormiva e di essersi reso conto di quello che aveva fatto solo una volta sveglio. Il giorno seguente, appunto la notte dopo aver fatto questa cosa, si tentò di liberarsi del corpo lasciandolo in un vicolo, ma venne arrestato pochi giorni dopo, quando andò a confessare, e venne messo a processo per l'omicidio. Durante la prima udienza del processo, nel 61, si dichiarò non colpevole, dicendo di essere stato addormentato durante l'omicidio, e venne assolto.
Stavo per dire, ma no, ma cioè, Vez! Invece sì!
Sì. Passiamo al signor Kenneth Parks, nell'87. Signor Kenneth Parks è un uomo normalissimo di 23 anni, sposato, una figlia di 5 mesi, classica famiglia perfetta con la villetta, col giardinetto, un rapporto bellissimo con i suoceri, in particolare con la suocera che lo chiamava sempre Her Gentle Giant, il suo soprannome è dolcissimo, sì. Nell'86, l'estate dell'86, Kenneth però aveva iniziato a sviluppare un problema con il gioco d'azzardo e comincia ad avere un po' di problemi economici. Per mettere una pezza ai debiti è costretto a prendere dei soldi dai risparmi dei genitori. Sostanzialmente a rubare soldi ai genitori e a rubare anche a lavoro. Nel marzo 87 viene scoperto e licenziato. A maggio dell'87 va per la prima volta a uno di quei meet per le persone con dipendenza da gioco d'azzardo e grazie a questi incontri si convince a confessare questa cosa alla famiglia, perché fino ad allora nessuno sapeva niente. E quindi prende forza e dice: ok, domani dico tutto alla mia famiglia e ai miei suoceri. E quindi decide che il 24 maggio parlerà con loro. La mattina del 24 maggio Kenneth prende la macchina, fa 20 km da casa sua a quella dei suoceri, entra, perché praticamente lui ha la classica chiave di riserva che gli danno, entra in casa, una volta dentro colpisce sua suocera con una barra di metallo e la uccide. Si dirige poi dal suocero, cerca di strangolarlo, ma l'uomo riesce a sopravvivere per fortuna. Kenneth, dopo questa cosa, totalmente coperto di sangue, torna in macchina, guida fino dalla polizia, confessa dicendo, cito: mi sa che ho ucciso due persone.
Sì, direi due.
Sì. La sua unica difesa è che dice di essere stato addormentato durante l'incidente e non aveva idea di cosa stesse succedendo. Chiaramente la polizia dice: no, cosa stai dicendo, questo no. È pazzo? E anche alcuni esperti neurologi che lo visitano sono scettici. Eppure, dopo i primi esami che fanno a Kenneth, gli fanno una analisi, cioè esami molto approfonditi, molto lunghi, da quello che dicono le fonti che ho trovato, nessuno sa spiegarsi questa cosa, perché praticamente il suo elettroencefalogramma è irregolarissimo. Anche per
da
una
sveglio?
Persona che... Da sveglio. Anche per una persona che ha disturbi del sonno è comunque troppo irregolare. E in più c'è una totale mancanza di movente è vero che è una persona che aveva problemi di soldi, stress, eccetera, e lo stress può causare disturbi del sonno, però un conto è disturbi del sonno, un conto è prendere a sprangate una persona.
Sì, mi sembra, come diciamo spesso, un po' estremo.
In più, la cosa che colpisce gli inquirenti è che a ogni interrogatorio lui è cristallino, cioè non si contraddice mai. Cioè, se lui fosse stato lucido, avrebbe avuto qualche sbavatura, qualche virgolina che ti fa capire che in realtà c'era
È vero.
dell'intenzione. Invece è come se lui proprio non si ricordasse cos'è successo. Cioè, la sua presa di coscienza c'è perché gli dicono: ah sì, hai ucciso tua suocera. Però non cade in fallo e da far capire che in realtà c'era dell'intenzione. Infatti la giuria lo assolve a processo. Andiamo al signor Antonio Nieto, 2001. Antonio Nieto ha 58 anni, residente a Malaga. Uccide la moglie, la suocera, con un'accetta e con un martello. La figlia è presente all'omicidio, se la cava con una frattura alla mandibola e il figlio è quello che riesce a disarmarlo e viene ferito a un orecchio. E Antonio dice di essere stato addormentato durante l'attacco anche lui e di aver sognato, senti questa cosa, di doversi difendere da alcuni struzzi che volevano
Gli
aggredirlo.
struzzi, i noti struzzi assassini. È vero che però gli struzzi sono carogne, però.
Sì, fun fact, questo caso di bomb l'ho scritto in parte in live e per dare un indizio alle persone in live ho detto ho appena scritto struzzi nel caso, se volete provare a indovinare di cosa parliamo. No, comunque sì. I suoi figli a processo dichiarano che durante l'attacco lui li avrebbe riconosciuti e che avrebbe parlato al figlio dicendogli di non accendere la luce perché la madre stava dormendo. In realtà era già ferita sua madre, cioè la madre, la moglie. Nieto inizia un percorso psichiatrico nel 2007, viene condannato a 10 anni in un ospedale psichiatrico e viene condannato anche a pagare 171.000 euro per le vittime, una multa, diciamo. Quindi lui viene condannato. Andiamo a Edward Lowe, 30 ottobre 2004. Il corpo di Edward Lowe, 83 anni, viene trovato nel vialetto di casa sua a Manchester. Il figlio, Jules, confessa di aver ucciso il padre, ma di non ricordare l'atto e di aver agito quasi seguendo un automatismo, come se fosse addormentato o in trance. Viene dichiarato non colpevole per infermità mentale e detenuto in un ospedale psichiatrico anche lui. Dopo 10 mesi viene rilasciato, perché dicono che non è un pericolo per se stesso o per gli altri. Poi, nel 63, Joanne Keegar, non sono in ordine di date, però sono tutti uguali. Nel senso, Joanne Keegar nell'agosto del 63 ha un incubo nel quale un uomo la insegue per casa. Nel sogno Joanne si arma di due pistole, entra nella stanza dei genitori e spara al pazzo che la sta inseguendo. Entrambi i genitori vengono colpiti dai proiettili, il padre muore e la madre sopravvive. Joanne viene arrestata per omicidio, ma la giuria la assolve perché crede alla teoria del sonnambulismo, visto anche che lei aveva avuto altri episodi in precedenza. Poi Brian Thomas, questo è quello un po' più in cui c'è più ciccia. Brian ha 60 anni, soffre di sonnambulismo e ha un sacco di altri problemi mentali anche gravini fin da quando è piccolo. In particolare soffriva di pavor nocturnus, che praticamente è il terrore notturno, che è un'alterazione del sonno che colpisce i bambini molto piccoli. Però nel caso di Brian non erano mai stati indagati né curati, quindi bene, GG ai
Ottimo,
genitori. Sì.
perfetto.
Per questo motivo lui e la moglie dormivano sempre separati in casa, perché comunque non era, diciamo, un po' rischioso, perché lui si muoveva tanto, poteva colpirla,
Che
insomma, per lì.
relax proprio durante il sonno,
Sì,
che
proprio
bello.
guarda un... Sì. Durante le vacanze in camper condividevano l'unico letto del camper, però era una cosa che facevano ormai da tipo 20 anni, no? Nel 2008 la moglie Christine viene uccisa per strangolamento nel camper mentre erano in vacanza. Brian chiama subito il numero di emergenza ed è completamente in delirio. Dice: che cosa ho fatto? Ho provato a svegliarla, non si sveglia, credo di averla uccisa. Oh mio Dio! Cioè, insomma, è preso malissimo, giustamente. Dice di aver sognato che qualcuno aveva fatto irruzione nel camper e nel sogno stava lottando contro due uomini per difendere Christine. Durante il processo Brian è distrutto, gli amici hanno paura che possa farsi del male, proprio per questa cosa. E a fine processo nel 2009 viene assolto. Per lo stesso motivo, per la questione di infermità mentale, per il sonnambulismo e perché il giudice dice che non è un pericolo per gli
Basta non
altri.
dormirci insieme, sì.
Poi, Dean Sockel si sveglia una notte mentre sta attaccando sua moglie Eleni con un martello che aveva usato il giorno prima mentre, per riparare il letto che avevano appena montato. Erano da poco in una casa nuova e stavano montando i mobili. L'attacco finì. Cioè, finisce con lui che la pugnala a morte per farla smettere di urlare. Cioè, lui si sveglia mentre la sta prendendo martellate. Lei urla talmente tanto e praticamente in fin di vita che lui la pugnala per farla smettere di soffrire. Felice Halloween!
Scusa, ma però avevamo detto divertente. Cioè, vabbè,
Vabbè, ti ho detto che non ho beccato niente. Comunque,
almeno. Vabbè, io neanche.
Dean si consegna alla polizia, dice di non avere idea di cosa sia successo. Gli amici dicono che era una coppia felice, perfetta, avevano appena preso casa. Tutto
Sì, vabbè.
perfetto. Avevano appena traslocato e la sera prima avevano fatto una festa per festeggiare il primo stipendio di Dean, perché aveva un nuovo lavoro, avevano due figli, avevano avuto un figlio che era morto quando aveva 6 mesi, avevano avuto un altro figlio dopo. Al processo Dean dice di aver continuato l'attacco una volta sveglio solo per far cessare le urla della moglie mentre cercava di capire cosa fosse successo. Che questa cosa è un po' così,
Adesso
però vabbè.
Dean.
Sì, un po' suspicious. Comunque, in tutto l'ha colpita 31 volte col martello e 7 col
Se qua mi
coltello.
fanno reggere la cosa del sonnambulismo, mi incazzo.
Non so com'è finita perché è quello più recente che c'è.
No!
Comunque, la cosa inquietante è che inquietante, una coincidenza, è che l'avvocato di Dean lo definisce a gentle giant, come
Ora, per
Kenneth.
carità, sì, è una coppia di parole che vanno spesso insieme,
Sì,
però.
vabbè.
Il
L'ultima
bravo
cosa
ragazzo che saluta
che.
sempre.
Sì, esatto. L'ultima cosa che ho trovato, che è un po' diversa dalle altre, che. Vabbè. Però, insomma, c'entrava, l'ho voluto includere. Riguarda Rachel Baker. Baker? Siamo nel XIX secolo a New York. Rachel è una fervente cristiana presbiteriana, nota come The Sleeping Preacher. Cioè, era
Ok.
solita pregare, imprecare e predicare nel sonno. Praticamente faceva tutto nel sonno. E nel tempo, intorno a lei, si è formato questo gruppo di discepoli che sedevano intorno a lei di notte per ascoltarla. Ed erano dei deliri, fondamentalmente. Cioè, era una persona che parlava nel sonno. E durante questi sermoni, Rachel metteva tutti in guardia con minacce di eterna dannazione, digrignava i denti violentemente, respirava affannosamente, aveva gli occhi sempre aperti, dilatatissimi, vuoti, e alla fine di ogni episodio aveva una crisi di convulsioni e poi tornava a dormire.
Ho tantissime domande io su questa cosa. Cioè, quindi sta manica sta intorno a Rachel, che diciamo, virgolette, dorme così e niente, stanno lì a
Sì,
guardare.
perché è chiaramente un segno divino.
Ah,
Cioè, capisci?
di nuovo, sono io che non ci arrivo, vedi?
E quindi no, fine, nel senso, tutto è nato perché ho cercato cose strane nel mondo e sono arrivata al sonnambulismo omicida, ecco questo è il termine. Allora ho voluto fare un cappello introduttivo, vabbè, perché è una cosa che mi tocca da vicino perché io letteralmente da bambina ero quasi ogni sera sonnambula e
Anche mio
anche
fratello.
da adulta adesso no, però l'ultima volta che mi è successo me la ricordo molto bene, me la ricordo no, però mi ricordo di essermi svegliata in un posto che non era camera mia ed è strano perché un conto da
Beh, adesso vorremmo sapere dov'eri,
ero
se possiamo
giù sul
saperlo.
divano, cioè ho aperto gli occhi e c'era la TV. Ed ero seduta. Però un conto da piccola non ti ricordi, se no, a meno che non te lo raccontino i tuoi. Da adulta invece mi ricordo di essermi svegliata in un posto che non è il mio letto. Ed è una cosa che mi ha sempre affascinata perché dicono che è anche legato poi all'altra cosa che ho io, che è appunto l'epilessia, e dicono che c'è un collegamento, no, tra queste due cose. Mi interessa molto tutta la storia, no, legata a questi due disturbi, chiamiamoli così, sempre legata alla sadhana, le cose. E nelle fonti troverete un articolo fighissimo che ho trovato, che non l'ho usato per il caso, ma ve lo mettiamo lo stesso perché è molto bello, che praticamente è un articolo su il sonnambulismo all'interno delle opere liriche italiane e delle opere shakespeariane, tipo Macbeth, eccetera.
Stavo per dire, ma perché non ci mettono anche Shakespeare?
Sì,
che poi...
sì, sì, sì. È molto bello e volevo citare qualcosa, ma non è, cioè non c'entrava moltissimo, quindi non l'ho messo. Molto bello, sì.
Bello, molto interessante. Tu dove stai, quindi? In una gamma che va da Sadhana a...
No, allora...
disturbo dell'endorfine.
Sadhana non penso, però comunque... No. Non so, cioè l'immagine di una persona che vaga nella notte è comunque interessante, un po' affascina, no? L'immaginario, soprattutto in questo periodo anche dell'anno, no? Tipo anche, per esempio, il... c'è tutto un discorso sulle fasi lunari, no? Che si pensa che influiscano anche su questa cosa qua, il fatto del moonwalking, che non è Michael Jackson, il fatto della parola lunatico che nasce anche legato a questa cosa qua.
Certo. C'è anche la cosa che prima accennavi di Rachel, no? Con gli occhi vuoti. Mio fratello, cioè, ci può interagire quando è in questo stato, però lui non c'è
sì,
in
sì,
realtà. Cioè, ti parla, però vedi che lo sguardo ha qualcosa che non va.
sì.
Infatti, il top è stato una volta, abitavamo ancora tutti e due a casa di mamma. Io stavo leggendo, sì, era nottetempo, sono state appunto, facciamo le 3. A un certo momento arriva lui, che peraltro ha da sempre questi piedoni da Hobbit, quindi non è aggraziatissima come creatura. È un rugbista, dopo tutto. Insomma, arriva in camera mia, tutto preoccupato, per dirmi che è scappato il leone della MGM e che devo stare attenta. Ma era serio. E in quei casi, cioè, l'unica è dire sì, no, hai ragione, adesso chiudiamo bene tutte le
Sì,
finestre.
sì, sì.
Vabbè, poi se ne va. Dopo un po' è tornato e fa: ma ti ho detto qualcosa di un leone? E lì era presente, cioè la differenza era notabile.
No, io ho... diciamo che i miei mi raccontavano che quando eravamo già in questa casa qua, loro... cioè noi abbiamo una scala che si affaccia sul salotto, no? Quindi loro potevano vedere benissimo quando scendevo perché c'era questa immagine inquietante di una bimba che scende le scale con gli occhi aperti di notte, non bene, bello, per niente inquietante.
Ah, mi hai fatto venire un
E quindi ogni
brivido.
volta mio padre, ah, anche stanotte, ah, mi portava a letto senza svegliarmi. Però una di queste notti io non mi sono fatta prendere, mi sono messa a correre per casa. E io, cioè, mi sono messa a correre intorno al tavolo e mia mamma era disperata. Cioè, era in parte, secondo me, disperata perché non riusciva a... Io non volevo farmi prendere perché praticamente mi ha detto che io correvo piangendo. E lei era terrorizzata da questa cosa. Perché poi ero piccola, avrò avuto 7 anni, 7-8 anni. E quindi quello me l'hanno spiegato perché è stato terrificante. Altre volte invece...
Questa scena è un incubo,
Ma
infatti.
infatti secondo me mi odiano in realtà i miei. Io ho rovinato gli anni felici della loro vita. No, scherzo. Però no, cioè, se io mai avrò un figlio e dovesse succedere, io lo chiudo fuori da casa. No, scherzo, non è vero. Però insomma...
Lo chiudi dentro camera sua,
Sì,
legato.
esatto. Ah, tra l'altro volevo, se vi interessa questa cosa, consigliarvi una ragazza, forse la conoscete già, che si chiama Selina Spooky Boo, che ha sia TikTok che YouTube. Lei soffre di sonnambulismo gravissimo, nel senso che è veramente molto potente, e lei si filma, cioè ha messo le telecamere in casa. Non so se è tutto autentico, perché alcune cose sono veramente assurde, e lei ha un sonnambulismo molto... fa tante cose, fa morire dal ridere, però tipo a volte esce anche di casa, quindi è anche pericoloso. Per fortuna c'è anche sempre il suo ragazzo che la controlla. Però, cioè, se è tutto vero, e non lo so, perché comunque sono TikTok, quindi boh, però se è tutto vero... Insomma.
Però non so, me ne ricordo uno dove c'è un momento, lei sta passando, mi sembra, dal salotto alla cucina e ridacchia, ma non è inquietante in realtà, perché ride come una bimba
Sì.
felice, perché sta trasportando tutti, tipo tutto il gelato che hanno dalla cucina alla vasca da bagno
Sì.
e quindi fa questi viaggi continui di snack dalla cucina.
Sì, però tu immaginati dormire con una persona che corre per casa di notte. Cioè, io muoio
Ridendo poi,
ridendo.
cioè che passa fa.
Oppure tipo, c'è un mi ricordo uno dove c'è lei fuori che tipo semina. Cioè, si immagina tipo di seminare nel prato, c'è cioè, tipo il vicino che passa e la guarda, tipo, no, cioè.
A me fanno paura quelli che dove la gente ciondola e basta, no? Cioè che sono
Sì, sì,
fermi
sì.
dentro
Sì.
E dondolano appena. Oh. Quindi fantasmi, streghe, Sadhana, questo se non altro ci abbiamo più o meno preso. Tutto il resto, insomma. No,
Sì.
il tuo trattato è stato bellissimo, molto
Il mio
interessante
trattato.
e molto acuto il modo in cui hai collegato i vari aspetti. Bello, brava, ben fatto.
Grazie, grazie. Comunque, io il road trip di Bom lo voglio fare.
No, anch'io lo voglio
Secondo me
fare.
è il nostro obiettivo, prossimo obiettivo, dopo chiaramente il nostro fantastico tour di Bom che faremo,
Certo.
certo. Prima o poi voglio fare il tour di Bom. Cioè, immaginati la qualità del content che può uscire da questa cosa.
Poi io già con gli ascensori, cioè non è che sia proprio...
No, io ascensori no problem. Per adesso. Poi se mi blocco in un ascensore non ci salirò mai più, però.
Non ti è mai
No.
successo?
Ti è successo? Davvero? Oh no.
Sì.
No, a me mai.
Mi è successo 2 volte. Il problema è stato una volta che ero vicina al piano e volevano che uscissi. Io ho detto no, cioè non avete capito, proprio non avete
No,
capito.
no.
Io sto qua finché non lo riportate a terra. Io nel pertugio non ci
No,
vado.
no,
Mi passate da mangiare se volete, tipo tirandolo così come alle papere, però...
Ma non eri in Italia.
Sì che ero
Ah,
in Italia.
ok.
Ma no,
Non
non ero in
eri
Italia.
qua in Emilia Romagna, eri lontano.
Da me, tipo, lontanissima, no?
Sì.
Cioè, e poi tanto tempo fa.
Tantissimo, tantissimo. Vabbè, io spero che vi abbiano anche solo un pochino inquietato questi due casi, un po' di atmosfera.
Secondo me, come sempre, non azzeccando i temi, però... A me il tuo è piaciuto molto, spero che
Anche
anche il
il
mio
tuo è
sia
stato
stato...
bello. L'albergo infestato è sempre bello.
L'albergo infestato è sempre andare un po' sul
Sì,
sicuro, sì.
sì,
Diciamo le cose
sì. Diciamo le
belle?
cose belle. Io ce l'ho.
Vai.
Ho riscaricato Hearthstone. Eh sì.
Raccontaci, no, devi dire più
Allora,
di
io non
così.
gioco a niente. Sono nabbissima. Sono.
No, giochi a Sims.
Gioco The Sims, ok? E che è un gioco che giocano i nabbi, che non giocano a nient'altro. Se avessi Animal Crossing, giocherei ad Animal Crossing.
Certo.
Però ogni tanto, a fasi alterne, tipo una volta l'anno, mi viene voglia di giocare a Hearthstone. Solo che dopo lo disinstallo e quindi devo rifare sempre tutto da capo. Quindi devo battere gli eroi. Devo fare l'addestramento, devo prendere le carte, devo fare il mazzo e quindi sono lì. Però è
Io
divertente, mi piace.
ottobre è un mese che non ho vita. Beh,
Già. Beh,
oddio, c'è una cosa che mi hai fatto vedere tu. Due
no, due.
cose che mi hai fatto vedere tu. Da una parte c'è The Floor is Lava,
Bellissimo.
che è bello, è anche dignitoso, secondo me, come show.
Molto impegno nel production design, secondo me.
Sono queste stanze disegnate come dei livelli di un platform e dei gruppi di persone che possono essere colleghi, famiglie, non so ben io, che devono arrivare da A a B. È bellissimo. Quando cadono, cadono nell'acqua colorata di rosso e tutti devono comportarsi come se stessero morendo nella lava. È magnifico.
Sì. Io non farei neanche un ostacolo, cioè non.
No, io mi butto.
Esatto.
Cioè... Però l'altra cosa che la Marti mi ha fatto vedere è Sexy Beasts.
Quality.
Se non l'hai mai visto... Guarda, una domenica pomeriggio, mentre aspetti che esca Bom, te lo guardi. È la storia di questa gente strafiga che vuole avere degli appuntamenti che non siano superficiali e legati all'aspetto. Quindi si presentano truccati da animali barra mostri. Non di, cioè, non è che se li fanno da soli, sti trucchi, sono dei mega makeup artist, chiaramente, che li fanno. Quindi, non so, c'è una puntata dove c'è una ragazza truccata da mosca che ha questo gigantesco sfintere di gomma sul mento. Magnifico, veramente top trash.
Sì, è uno di quei programmi dove devi sederti, aprirti il cranio, togliere il cervello, metterlo in un vasetto e guardare.
Come le dentiere, lo metti lì sul
Sì,
comodino, che tanto adesso non ti serve.
esatto. Beh, a parte che la nostra cosa bella è Lucca, che non è ancora successa, ma per loro sì, quindi sarà bellissimo. E sarà bellissimo.
Sì.
E riusciremo a documentare in qualche modo e quindi vedrete cose,
Sì, io non
spero.
credo che tu e io avremo né la testa né le mani per
No.
farlo, però abbiamo gli
Abbiamo
aiutanti,
gli
quindi
aiutanti, sì, certo. Sì.
evviva!
Yes.
Se ci
Bene.
siamo visti a Lucca è stato bellissimo, non ne dubito.
Sì. Come sempre puoi trovarci in ogni dove. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Castbox, Spreaker.
Se c'è un posto che ha i podcast, ci siamo anche noi.
Esatto, dovunque.
Ci sono tutte le fonti sul sito. Mi incuriosisce molto come le farò questa volta, perché mi sembrano fonti un po' anomale rispetto agli altri episodi.
Ne ho un sacco, quindi sarà bello. Vabbè.
Eccellente. Poi siamo su Instagram.
Yes, Patreon.
Quindi un abbraccio e un dolcetto in particolare ai nostri
facciamo
mecenati.
Un balletto per Patreon.
Balletto per Patreon. Grazie Patreon.
Che è chiaramente il video della puntata esce su Patreon.
Ah, sono soldi ben spesi.
Ah sì, guarda.
È un investimento ragionevole.
Sì.
Passa uno splendido Halloween.
Con gli sneaker.
E i Milky Way.
E
i veli sottili.
Svizzero.
E vedi di dormire però quando vai a letto.
Sì. No, è cioccolato svizzero. Però sì, quando vai a letto dormi e non andare negli alberghi infestati.
Grazie per averci prestato le tue orecchie.
Ciao!